te, buongiorno a Victor dall'altra parte del telefono, ben trovato, abbiamo un governo?
No. Che bella domanda.
Sì. No, eh. Mica è facile dire sì, no, aspettiamo.
Anche, no. Beh, diciamo che attualmente no, nel senso le basi di Esquerra Repubblicana in Catalogna ha votato circa il 70% con una stragrande maggioranza, dando un'opzione al 95% del non accetteremo di facilitare l'investitura di Pedro Sanchez se prima non c'è un tavolo per negoziare. Quindi attualmente la situazione è un nuovo stallo.
Ok, scusa, torniamo un attimo prima, che forse non tutti erano al corrente di questa cosa, chi ci ascolta, allora Podemos e PSOE devono fare un governo, non c'è la maggioranza e quindi hanno chiesto a alcune formazioni minori, diciamo, dal punto di vista elettorale, fra cui Esquerra Repubblicana Catalana, di partecipare, giusto?
Esattamente, okay. Consideriamo che già sono state chiamate a votare le basi dei due partiti, di Podemos e del PSOE, per vedere se sono favorevoli a questo accordo, perché in realtà non è un accordo reale, è un preaccordo di governo, dove sono state definite una decina di linee programmatiche su quello che potrebbe essere questo primo governo di coalizione del governo dello Stato spagnolo in democrazia. Quindi gli mancano una serie di voti, quindi devono avere come minimo l'astensione di alcuni partiti, perché se sicuramente non arrivano a una maggioranza assoluta dei due partiti nella prima votazione, nella seconda votazione dovrebbero solo avere una maggioranza semplice, quindi l'astensione di alcuni partiti, in questo caso gli indipendentisti catalani, potrebbe facilitare questo primo governo, che comunque resterebbe un governo in minoranza, perché non avrebbe i voti sufficienti né alla Camera né diciamo al Senato per poter legiferare in maniera tranquilla e sicura. Quello che è successo è che giustamente c'è tutto il conflitto catalano in corso e l'abbiamo visto in questi mesi, Esquerra Repubblicana chiamato a votare le sue basi hanno deciso che no, se non c'è prima una negoziazione con lo Stato spagnolo di qualunque tema, non si è neanche definito chiaramente se si parla di un'amnistia per i prigionieri politici, di un referendum accordato con lo Stato, si sta parlando semplicemente di sedersi a parlare, non ci sarà assolutamente la volontà di votare Pedro Sanchez, quindi inizia di nuovo questa dinamica fortemente complessa che già avevamo visto nella passata nei passati mesi prima delle elezioni, di negoziazione per arrivare a dei possibili accordi. Vedremo che passi farà, perché ora diciamo la palla che dovrà decidere se continuare a cercare delle negoziazioni con gli indipendentisti catalani o cambiare strategia e magari chiedere l'astensione di qualche altro partito che hanno più o meno lo stesso numero di seggi.
E al momento diciamo è possibile fare delle previsioni, perché le due opzioni sarebbero molto diverse, no? Godere quantomeno dell'appoggio, dell'astensione più o meno benevola delle forze indipendentiste catalane darebbero comunque, immaginiamo, una direzione o un indirizzo al futuro governo. In altri casi quell'indirizzo sarebbe abbastanza differente, no?
Beh, dipende da che indirizzo intendiamo. Nel senso, certo. C'è sempre un pochettino questa costruzione mitologica del fatto che avendo un governo socialista ci saranno sicuramente sì o sì un cambio di politiche sociali. Ad esempio, nel preaccordo fatto con Podemos non si è parlato in nessun momento di abrogare la riforma della legge sul lavoro approvata dal Partito Popolare nel 2012, se non sbaglio. Quindi sicuramente sarebbe un governo più di sinistra, senza nessun dubbio. Non è chiaro però effettivamente che direzione fortemente di sinistra potrebbe avere, quindi potrebbe anche cercare avere l'appoggio di formazioni che ora sono abbastanza in crisi, come Ciudadanos, che ora solo di seggi da terza posta a diventare quasi residuale, e qualche altro partito minoritario a cambio di qualche piccolo, non so, piccola visione, piccola attenzione e via. Quindi non è così ovvio che ci sia la volontà, almeno dal mio punto di vista, questa è un'opinione, del Partito Socialista di voler costruire una monarchia socialistica, socialdemocratica nello Stato spagnolo. Sicuramente ci sono delle intenzioni di fare dei cambi sociali, quello senza dubbio, però vedremo con che forza e con che facilità, anche perché sicuramente è molto più facile mettere a parlare Pablo Iglesias con l'astensione di Ciudadanos che troverà a parlare Pedro Sanchez con Oriol Junqueras, anche perché Oriol Junqueras attualmente è in prigione, quindi la situazione è un pochettino più complessa. di quello che può sembrare. Dovremmo vedere essenzialmente quali sono le intenzioni del PSOE, se l'intenzione è cercare di costruire realmente un governo di sinistra come ha fatto 48 ore dopo il risultato elettorale, o se semplicemente è ancora una volta una questione di gestione della centralità del potere da parte di un partito storico della Democrazia spagnola, quindi è semplicemente un gioco di forze, di partiti tra di loro. Quindi vedremo in questi giorni quale sarà la posizione, quale sarà la linea di Podemos, di Edda PSOE.
Senti, c'è un dibattito interno al PSOE, sia per quanto riguarda, diciamo, il Partito Nazionale, sia per quanto riguarda i socialisti catalani su questo, e come si articola?
Riguardo a come strutturare il paese,
bella domanda.
È complesso, nel senso, chiaramente il PSOE ha una serie di strutture interne abbastanza importanti. La prima è il fatto che ci sono dei baroni, quindi delle alte cariche del Partito Socialista, che hanno preso un pochettino la direzione, diciamo, soprattutto ad esempio quando c'è stata l'ultima astensione per permettere a Rajoy entrare nel governo, di fare il suo governo, l'ultimo che ha fatto, in cui si vedeva chiaramente che c'erano delle tendenze un pochettino più di centro che di sinistra. Poi dall'altra parte vediamo che le basi effettivamente hanno delle posizioni molto più chiare, erano quelle che gridavano con Rivera no durante le prime elezioni dell'aprile, poi ora dicevano con Podemos, quindi sicuramente sono delle basi socialiste che hanno un pochettino più una sensibilità di sinistra. La questione è la struttura interna al partito. Ci troviamo in una situazione un po' paradossale, che nella testardaggine di Pedro Sanchez, che non vuole assolutamente entrare a negoziare con nessuno, compare Zapatero, che non è assolutamente considerato a livello spagnolo come un genio della politica, come una persona molto di senno, moderata, che dice troviamo una soluzione politica per risolvere il conflitto e poter avanzare. Quindi la situazione è che con l'entrata dei nuovi partiti che hanno rotto il bipartidismo classico, o al meglio il bipartidismo imperfetto dello Stato spagnolo, non si sono ancora riusciti a riorganizzare internamente dentro il PSOE per stabilire poteri, anche per le guerre fratricide che hanno avuto con San Diaz, con quello che è successo nella direttiva, se non sbaglio nel 2015, con la direttiva che si era dimessa in blocco per poter cacciare Pedro Sanchez, poi il suo ritorno. Quindi ci sono ancora delle dinamiche abbastanza importanti, senza poi contare anche un'altra cosa che sta arrivando, che è tutti i casi di corruzione in cui anche il PSOE è stato involucrato, legato, uno di questi è legato alla truffa d'anno dello Stato fatta in Andalusia tramite sussidi e falsificazioni di ERI, che sarebbero praticamente un operativo che si fa quando un'azienda deve mettere in cassa integrazione con i lavoratori. Quindi sono state fatte da legami col Partito Socialista e la Giunta d'Andalusia una serie di danni a danno dello Stato, che sono probabilmente dei casi di corruzione più grandi di quelli mai visti nello Stato spagnolo. Quindi il Partito Socialista ora si trova in una situazione abbastanza complessa, dover definire chiaramente cosa vuole fare, cosa vuole essere da grande, se un partito socialdemocratico o un partito che sta cercando di ottenere il centro politico, quindi ringlobare in qualche modo tutto il potere che in questi anni si è andato un pochettino a sgretolare assieme agli altri partiti di centro o di sinistra, per cui Podemos e Ciudadanos.
In tutto questo, quindi, ci sembra di capire che non è nemmeno da escludere un ennesimo rinvio alle elezioni a questo punto.
No, non è già che sono così aperti che non è così facile definire quale potrebbe essere lo scenario futuro. I numeri attualmente non sono quelli che danno la sicurezza di un possibile governo, né lo scenario politico permette una facilità di risoluzione del conflitto, diciamo, catalano, che quindi come conseguenza anche della questione nazionale sul possibile governo. Vedremo, nel senso, ci sono ancora un mese e mezzo di tempo, vedremo quali saranno le idee, le posizioni e le decisioni da parte del PSOE per come gestire la situazione. Si potrebbero andare di nuove elezioni? Possibile, io lo vedo abbastanza improbabile, perché mi sembra abbastanza evidente che queste nuove scelte di andare in continua elezione stanno in realtà non aiutando il Partito Socialista, che anche se non perde granché, non riesce a sfondare, non riesce a capitalizzare voto, mentre quello che sta facendo è dare sempre più peso ai partiti di destra conservatrice, estrema destra, come Partito Popolare o Vox, a danno, diciamo, di quelli un pochettino più moderati di centro. La situazione paradossale è che poi dobbiamo considerare anche il fatto che ci si sta avvicinando a una crisi, almeno se ne sta parlando in maniera continua, tanto a livello economico come a livello europeo, e anche qui in Spagna è uno dei prossimi argomenti. Quindi alle porte di una crisi, non avere un governo, non poter, diciamo, risolvere buona parte di tutte quelle eredità di politiche neoliberali che sono state applicate durante i governi, prima socialista e poi del Partito Popolare, sicuramente non facilitano la questione, perché tornare alle elezioni con questo scenario delle porte sicuramente probabilmente potrebbe aprire le porte a governi più di destra, e anche con magari l'entrata di un Vox a un possibile governo con il PP o con qualcun altro. Vedremo, è un scenario ancora abbastanza aperto.
Senti, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere in questo contesto, che è chiaramente poi di attesa, i movimenti politici e sociali più progressisti e radicali, che in Catalogna in particolare, che cosa fanno? Stanno attendendo anche loro, oppure comunque ci sono delle dinamiche che continuano ad andare avanti a prescindere dal gioco istituzionale di alto livello, diciamo così?
Beh, diciamo che a livello di movimenti sociali dello Stato spagnolo non lo so, non ne posso parlare. A livello di Catalogna, una cosa che è evidente è che quello che si parlava, che era l'azionamento democratico, ora diciamo è un pochettino una fase calante, anche se si mantengono una serie di mobilizzazioni. La Meridiana, che è una delle vie principali di Barcellona, tutte le sere viene continuamente tagliata, e tutte le sere ci sono dei momenti un pochettino di tensione e anche di conflitto con i mostri da squadra. Quindi c'è ancora un settore, diciamo, più dei movimenti sociali legato in maniera molto più forte alle dinamiche istituzionali, o alla volontà di strutturare una grande mobilizzazione che continua a mobilitarsi a livello molto di quartiere, zona della città. Quindi non c'è ancora una presenza di mobilizzazione presente, si resta un pochettino spostata dalla parte principale delle grosse mobilizzazioni, più di 10.000 persone il giorno della uscita della sentenza il 14 ottobre, sono un pochettino più in attesa. È anche vero che dall'altra parte piattaforme come Tsunami Democratico, dopo le ultime grandi azioni alla Jonquera, quindi al confine con la Francia, e poi anche nella parte, diciamo, basca, sempre del confine, che viene di una Massalenta, ha convocato una possibile prossima manifestazione o azione durante la prossima partita del Barça Madrid, quindi anche cercando di toccare la parte calcistica un pochettino più popolare per visibilizzare il conflitto catalano. È una fase un pochettino altalenante, anche perché è difficile mantenere una mobilizzazione continua permanente per settimane con livelli di intensità che si sono raggiunti, o almeno che qui sono abbastanza poco frequenti. Quindi c'è sempre una mobilizzazione che ora entra in una fase un pochettino più tranquilla, un pochettino più riflessiva, organizzativa, e vedremo se prenderà un'altra volta, che riesce a aumentare come già.